goes down into the left corner. Starting to find some traction. Oh! Kobe Bryant slams up.
Mi sentite?
Perfetto. Possiamo cominciare la trasmissione.
Oh, un benvenuto a tutti da Mammut in questa nuova puntata di Lake Speaker Corner. Finalmente è terminato questo inutile restart. Inizia il basket che conta, che ci piace, che aspettavamo ormai da troppo tempo. Saluto i miei compagni. Ciao Filippo.
Ciao a tutti, in particolare a Rondo stasera, che è appena tornato ad allenarsi.
Ciao Checco.
Ciao a tutti, in particolare agli allenatori di pallavolo.
E ciao Giuseppe.
E ciao a tutti.
Un Giuseppe, come sentite, un pochino sottotono, ma le vicende della sua Juventus l'hanno trascinato in una depressione da cui non riusciamo a tirarlo fuori.
No, sono concentrato, sono concentratissimo e carico per questi playoff.
Perfetto, una puntata che si articolerà in maniera lievemente diversa dal solito. Avremo degli interventi audio dai nostri soliti compagni di podcast e non solo. Direi di partire subito con il contributo di Nello.
Ciao a tutti, Anello, e andiamo a guardare un attimo insieme quelle che potrebbero essere due o tre chiavi tattiche della sfida del primo turno dei playoff per i Lakers. È di fondamentale importanza, quando si guarda i Portland Trail Blazers, capire che c'è stato tutto l'anno un grosso problema per Stotts in termini di strutturazione, perché ha dovuto combattere i raddoppi su Lillard sostanzialmente senza la sua arma principale per uscirne, che è Nurkic. La principale problematica dei Lakers sarà che, se si sceglie, come moltissime squadre NBA fanno, di cercare di fermare il talento di Lillard raddoppiando il pick and roll, cercando di blizzare soprattutto quando è molto alto, si deve stare molto attenti a quello che poi Lillard fa in seguito, che di solito è cercare di trovare lo spazio per far uscire la palla verso Nurkic, e lì Nurkic può diventare letale, perché ha una capacità di leggere i movimenti senza palla dei suoi compagni che è praticamente da esterno. E questo elemento sarà il principale pensiero probabilmente di Frank Vogel. Sarà veramente importante che l'uomo che difenderà Nurkic in quel caso capirà che deve sacrificare qualcosa in aiuto, in modo da tenere la nostra strutturazione difensiva solida, rischiando magari qualche passaggio diretto di Lillard verso gli angoli o verso il canestro, che potremmo pagare con qualche canestro, ma è importante che Nurkic non contribuisca come playmaker secondario all'attacco.
Perfetto, il solito audio tecnico e puntuale di Nello, che ha centrato effettivamente quella che è una delle novità dei Blazers di questo restart, ovvero la presenza di Nurkic, che hanno avuto a inizio anno e poi non hanno più avuto per gli interventi, e cioè per il resto della stagione. Quindi non solo difensivamente ma anche offensivamente avevano avuto gravi problemi. Infatti, nonostante il loro talento, erano in lotta per l'ottavo posto con squadre nettamente inferiore a loro, possiamo dirlo questo.
Sì, la presenza di Nurkic chiaramente, come ha sottolineato bene Nello, è fondamentale. Nella metà campo offensiva credo che una delle strategie che metterà sul campo Vogel sarà quella appunto di blitzare, cioè di raddoppiare Lillard su ogni pick and roll, e questo vorrà dire per l'appunto che Nurkic si troverà a dover gestire la palla, e spesso lui è bravissimo a servire l'uomo nell'angolo, che può essere CJ McCollum, può essere Anthony, e lì potrebbero farci davvero molto male. È chiaro che nelle precedenti partite di regular season con Whiteside questo non era possibile, e i Lakers ne hanno approfittato riuscendo a spegnere Lillard nei momenti clou dell'incontro, fatta eccezione per l'ultimo match, che era quello un po' della commemorazione di Kobe, che è stata una partita molto particolare dove tutti quanti erano abbastanza emozionati, quindi non la ritengo molto affidabile. E poi nella metà campo difensiva pure la presenza di Nurkic è molto importante. A dire la verità, io non l'ho visto molto bene, cioè ha fatto delle partite molto importanti, ha segnato tanti punti, preso tanti rimbalzi e segnato dei canestri decisivi, ma in difesa io l'ho visto veramente lento, messo in mezzo in tantissimi pick and roll, e non a caso i Blazers hanno il terzo peggior defensive rating nella bolla.
Mi è sembrato in difficoltà anche fisicamente, quando tornavo in panchina sembrava proprio affaticato parecchio.
Sì, infatti io penso che per lui non sarà facile giocare 30, 35, 40 minuti eventualmente ai playoff e magari spesso dover marcare Davis oppure inseguire LeBron sul pick and roll. Quindi se da una parte in attacco, come ha detto Nello, dà ai Blazers una soluzione fondamentale sui raddoppi che ci saranno su Lillard grazie al suo playmaking, in difesa i Lakers devono assolutamente avvantaggiarsi di Nurkic, perché è abbastanza lento con i piedi. LeBron tra l'altro può e deve caricarlo di falli subito, e a quel punto poi cambia tutto il panorama per i Lakers.
E a quel punto entra Whiteside dalla panchina
e spende i suoi soliti 5 falli in un minuto e mezzo.
Io no, perché sono curioso di vedere chi andrà a prendere Nurkic, perché l'ho visto partire molto, molto esterno, non giocare molto largo. Quindi se lo va a prendere Davis, questo vuol dire comunque spendere Davis un po' lontano dal pitturato.
No, secondo me giocherà Howard più di McGee, perché lo vedo più in palla, più sul momento, e Howard magari spende 15 minuti che è in campo concentrato a marcare Nurkic anche sul perimetro, cioè gli chiede di fare solo quello e così lasci Davis
Howard
vicino al ferro.
Howard quando esce dal pitturato è un pericolo per noi, eh?
Lo so, però se gli dici fai solo questo, tu occupati solo di questa cosa e gli dai solo quel compito, magari può aiutarlo anche nel mantenere la concentrazione solo su quel determinato aspetto.
Anche perché Nurkic è rapido, ma non è Jokic in attacco. Cioè, secondo me può provare Howard, sicuramente spenderà ogni partita 6 falli, però è un uomo da spendere in marcatura su di lui per non oberare troppo anche Davis.
Aggiungo anche una cosa, scusa Giuse, aggiungo una cosa che ho detto anche nella nostra chat. Secondo me anche LeBron spenderà dei minuti su Nurkic, come ha fatto con Brook Lopez durante la stagione. Secondo me potrebbe essere una soluzione questa.
Sì, concordo anche io su questo, anche perché negli ultimi anni LeBron ha fatto vedere di trovarsi discretamente bene con imbarcatura sui centri. E poi penso che Howard potrebbe trovare spazio in questa serie, e penso che Vogel cercherà un po' di specchiare i minuti di Nurkic con quelli di Howard, in modo tale da poterlo accoppiare al centro serbo. E poi penso pure che giocheremo tantissimi minuti con Davis da 5, lo abbiamo detto più volte. Probabilmente inizieremo gara 1 con McGee in campo, però non so quanti minuti potrà avere McGee in questa serie, e prevedo che con il passare delle partite possa addirittura perdere il posto in quintetto.
Bisognerà vedere anche come deciderà di schierarsi Stotts, che contro Memphis alcune volte ci ha fatto vedere, e non solo, ci ha fatto vedere quintetti con in campo contemporaneamente Whiteside e Nurkic, e vedremo quindi che cosa farà Vogel in risposta. Passerei al prossimo vocale di Nello.
La seconda problematica principale sono gli end-off. Il sistema offensivo di Stotts utilizza molto il principio degli end-off sia con McCallum che con Lillard, principalmente sempre con Nurkic, perché è un tipo di situazione in cui la difesa è costretta a fare delle scelte che, per quelli che sono i giocatori di Lakers, sono dolorose. In generale moltissime squadre passano dietro, come si suol dire, agli end-off, ma passare dietro un end-off dove ci sono Lillard e McCallum può diventare letale. Mi aspetto che da certi giocatori, soprattutto da Danny Green, ci sarà quello che si suol dire un jump verso la palla, nel senso che il tentativo di passare insieme all'end-off, insieme ai giocatori stando attaccati, sarà di fondamentale importanza. In questo senso anche la capacità dei nostri difensori dell'eventuale lungo, molto spesso del Nurkic, di cercare di tenere l'end-off molto più lontano, quanto più lontano possibile dalla linea dei tre punti, cercando di alzare la pressione, cercare di essere in anticipo per fare in modo che, per trovare spazio, Nurkic per l'appunto sia lontani dal ferro.
Questo aspetto degli end-off, dei passaggi consegnati che utilizzano molto bene i Blazers con Lillard che riceve la palla da Nurkic o anche da Collins, io sono abbastanza fiducioso. perché tutte le nostre guardie, a partire da Green, ma anche Caruso e KCP, sono molto bravi a navigare sui blocchi, a riuscire a passare sopra e quindi ad evitare che gli end-off si trasformino in triple aperte di Lillard e di McCollum. Quindi sì, sono d'accordo con Nello sul fatto che dovremmo essere bravi ad evitare di lasciare queste triple aperte, e allo stesso tempo penso che potremo fare un bel lavoro. E ultima cosa che riguarda meno il, diciamo, gli end-off, ma più la difesa del pick and roll che ha contraddistinto la stagione dei Lakers per tutta la stagione, penso che in questa serie dovremo dimenticarci assolutamente drop coverage, cioè la struttura con il lungo che rimane a proteggere il ferro. Lo abbiamo visto sia come Guy che con Howard in tutta la stagione. Ecco, con un giocatore come Lillard, ma anche come McCollum, questa strutturazione, questa strategia difensiva potremmo pagarla davvero carissima. Tra l'altro c'è un elemento statistico molto importante: i Blazers sono primi in assoluto in NBA per percentuale da 3 sulle triple non assistite, che il più delle volte sono i cosiddetti pull up da 3. Quindi non possiamo assolutamente permetterci di passare sotto il blocco e di lasciare il nostro lungo alla difesa del ferro, perché potremmo pagarlo molto caro.
Sì, anche perché i nostri lunghi sono tutto fuorché diciamo bravi, rapidi, ecco, non mi veniva la parola, e quindi se non hai un lungo rapido sulle gambe ti massacra questa situazione.
Assolutamente, questo tra l'altro introduce un tema di cui sicuramente dovremo andare a parlare più avanti in questa puntata, ovvero come si affronterà proprio la marcatura di Lillard e McCollum, diciamo, del loro backcourt in generale.
Per quanto riguarda invece quello che dovremmo fare noi per mettere in difficoltà i Blazers, io continuerei a focalizzare l'attenzione su Nurkic, perché quello che si è visto soprattutto nel playing game è un Nurkic che può farci malissimo, e la principale arma che noi dobbiamo utilizzare per fare in modo da limitare l'efficienza del signore col numero 27 è quella, secondo me, di coinvolgere la maggior parte dei pick and roll possibili, dove Portland sostanzialmente difende drop coverage, ma in una situazione di playoff non so quanto Stotts continuerà a fare drop coverage, soprattutto se magari LeBron eventualmente anche KCP, che ce l'ha nell'arco, possano cominciare a fare canestro da midrange. È fondamentale che Nurkic venga messo anche fisicamente sotto prova, perché sappiamo comunque che è tornato da poco, nonostante abbia dimostrato, giocando 31 minuti di media nella bolla, di essere in una buona condizione fisica. Non so quanto con un ritmo playoff e con un'intensità playoff lui possa realmente essere efficace su 34, 35, 36 minuti. Quindi si spera che l'efficienza di Bron dal punto di vista dell'esecuzione di pick and roll, e soprattutto magari l'orologio di Davis che diventa pericoloso, e magari queste percentuali al tiro da 3 punti si alzino, rendano il nostro pick and roll l'arma letale per battere i Blazers, che alla fine poi non sono un team che ci dovrebbe impensierire più di tanto, ma sappiamo che hanno un talento distribuito e un equilibrio nel quintetto, soprattutto adesso che hanno trovato Trent, che è veramente efficiente per quello che vogliono fare, che comunque ci può mettere in difficoltà. Una prima serie di playoff difficile è sicuramente allenante, una prima serie di playoff troppo lunga potrebbe essere sfiancante per le nostre ambizioni finali.
Un aspetto interessante che riguarda la metà campo offensiva dei Lakers, io lo trovo anche nei precedenti di questa stagione. È chiaro che i Blazers erano una squadra molto diversa, perché come abbiamo detto tante volte non c'erano Nurkic, non c'era Collins, non c'era questo Trent che si è dimostrato una sorta di coltellino svizzero molto interessante. Però i Lakers nelle 3 partite stagionali non hanno mai trovato problemi a segnare contro la difesa di Portland. Li abbiamo devastati nel pick and roll. Tra l'altro nelle 3 partite contro i Blazers abbiamo tirato benissimo da 3, abbiamo tirato con il 39%, che per le nostre percentuali stagionali è un numero elevatissimo. E in generale,
cosa che scusami se ti interrompo, Giuseppe, credo sia successa a moltissime squadre NBA, cioè non è la difesa dei Blazers qualcosa che ci possa in generale impensierire, e non credo che si debbano trovare soluzioni incredibili nel nostro attacco per segnare, perché segnare ai Blazers è qualcosa che riesce a tutti fondamentalmente.
Sì, sì, anche perché loro sono penultimi in NBA per percentuale da tre concessa agli avversari. Quindi questo vuol dire che non sono state solo tre grandi prestazioni nostre, ma che tendono a lasciare tante triple aperte e di conseguenza gli avversari tendono a metterle. Quindi se noi troviamo un minimo di continuità sugli scarichi di LeBron nel pick and roll con Davis, allora diventiamo pressoché immarcabili per loro, perché il nostro pick and roll uomo contro uomo, LeBron Davis contro Nurkic e non lo so Trento chi marcherà LeBron, loro penso proprio che non hanno nessuna arma per poterlo arginare.
Sì, forse non hanno proprio le armi, cioè non è un discorso di applicazione, probabilmente proprio non riescono con gli uomini che hanno ad arginare quella situazione di gioco, no?
Ma ricordiamoci che loro comunque hanno perso rispetto alla passata stagione Aminu e Harkless, che sono due ottimi difensori di sistema, e hanno guadagnato Anthony, Esonia e poi chi altro? Whiteside, che insomma come difensori sono tutt'altro che
bel guadagno.
Buoni. Appunto. E quindi la loro difesa ne ha risentito anche molto per questo, soprattutto di Aminu, che era un giocatore veramente un glue guy fondamentale per la loro difesa e anche per l'attacco, perché comunque con le triple dall'angolo la passata stagione mi sembra che sia stato uno dei migliori di tutta l'NBA, quindi col gioco che fa Portland si sposava veramente bene, quindi per loro è stata una grave perdita secondo me quella, sia dal punto di vista difensivo che... vai.
Sì, la perdita importante per loro è anche quella di Arisa, che ricordiamo non è presente nella bolla e poteva essere un difensore di buon livello da spendere contro LeBron. Io in generale penso che la migliore strategia difensiva contro il pick and roll LeBron Davis sia quello di cambiare sempre e comunque, un po' come fanno i Clippers quando li affrontiamo, e questo ovviamente i Blazers non lo possono fare, perché avendo Nurkic in campo non possono permettersi un cambio, quindi di vedere LeBron contro Nurkic, che per loro sarebbe disastroso, e a quel punto potrebbero essere davvero dolori per loro se i nostri esterni cominciano a mettere qualche tripla, cosa che fin qui non è avvenuta molto nella bolla.
Guarda, secondo me una cosa che faranno anche le difese avversarie contro i Lakers sarà mettere la pressione a tutto campo a LeBron. Ogni volta che lui vorrà partire per fare un contropiede, tipo quando gli avversari sbagliano un libero oppure lo mettono e i Lakers vogliono ripartire subito, lasciano sempre lì un uomo a marcare LeBron in modo che rallenti l'avanzata. E questa è una cosa che contro i Clippers anche ci ha dato fastidio nella prima gara. E secondo me è una cosa che spenderanno molte squadre contro di noi qui.
Anche perché noi proprio l'aspetto offensivo dove secondo me dobbiamo migliorare è giocare a difesa schierata, a difesa avversaria schierata, no? Cioè nel senso, quando abbiamo tenuto il ritmo alto siamo riusciti a prenderli in contropiede, ci siamo sempre andati via lisci. Quando c'è da attaccare con la difesa avversaria schierata siamo sempre abbastanza in difficoltà.
Sì, cioè, diciamo che se c'è una partita in cui il pick and roll che invochiamo da tutto l'anno LeBron Davis può iniziare a scaldare i motori con calma, è questa. E direi di passare adesso al vocale.
Scusa, prima, una cosa sola, perché l'ha nominato prima Filippo e non avevamo ancora parlato, Carmelo Anthony. L'abbiamo visto sparare anche piuttosto bene, eh.
Chiedete scusa, mi dicono dalla regia di chiedere scusa a Carmelo Anthony, ma finché non lo farà lui con me io non lo faccio.
47% al tiro mi sembra dentro la bolla, o quantomeno fino alla partita con Brooklyn.
Bisogna veramente stare attenti, perché sta sparando bene.
Sta facendo un po' sorpresa per quanto mi riguarda, quello che nessuno sperava avrebbe potuto fare, ovvero mettersi lì tranquillo fuori
quello
dalla
che deve fare un tiratore
da tre,
a fine carriera, quello che deve fare un tiratore a fine carriera
e fare il tiratore da tre, e dato che prende una quantità di triple praticamente libero enormi, sta tirando davvero con delle percentuali pazzesche. Sembra che nella bolla stia tirando col 15 su 32. Forse mi sono perso la partita con Memphis. Comunque un tiratore sui scarichi del genere è lusso. Ovviamente è una discreta tassa in difesa, ma si mimetizza bene nei Blazers.
Stiamo vedendo FIBA Melo finalmente.
Sì, esatto.
Stiamo vedendo il Melo visto ai mondiali e alle Olimpiadi. Lo dicevo,
quello che da 7 anni
che era
dovrebbe
quella...
fare. Da 7 anni che deve fare sta cosa e non l'ha capito. L'ha capito ora a fine carriera.
Sì. Tra l'altro l'ho visto pure tirato fisicamente, cioè sta
in
bene.
Formissima fisicamente, esatto.
Sì, sì. Mentre nelle partite precedenti contro i Lakers quest'anno aveva giocato abbastanza male, per dire un eufemismo, diciamo. Sto vedendo
no,
che
no,
una
è in formissima, si è tolto un sacco di sassolini dalle scarpe, ha messo anche triple importanti contro i Rockets, con cui diciamo non si era lasciato bene, hanno buttato via a calci nel sedere dopo una manciata di partite. E devo dire che con questo spirito si sta dimostrando davvero il loro Howard.
L'hai detto veramente?
Un po' di talento offensivo in più, un briciolo.
Ok, ritorno a vedere Utah Denver, che dopo questa...
Passiamo al prossimo vocale di un ospite gradito. Andiamo con Fleccio.
Buongiorno a tutti, sono Francesco Andrianopoli, grazie per l'invito. E dunque, questa serie con i Blazers in mondo ideale sarebbe molto vantaggiosa per i Lakers come accoppiamento, perché per mettere in difficoltà i Lakers devi avere una forte second unit che possa punire le riserve, che non sono eccezionali, e devi avere lunghi agili e mobili che ti impediscano di giocare con i tempi grossi e ti tolgano dalla serie Howard e McGee, costringendo Anthony Davis a fare tutta la partita da centro. E i Blazers non hanno nessuna di queste due cose, perché sostanzialmente non hanno panchina, hanno 5-6 giocatori contati, tutt'altro, e giocano, sono costretti sostanzialmente da come è costruito sia ricordo il loro roster, a giocare sempre con due lunghi di ruolo, se non addirittura tre. Quindi in teoria sarebbe un buon accoppiamento per i Lakers. In pratica i Lakers vengono da una bolla giocata sostanzialmente in ciabatte, in infradito, quindi sono veramente molto molto arrugginiti sia dal punto di vista fisico che tecnico, e lo dimostra il fatto che praticamente nessuno ha tirato con percentuali decenti. E al contrario i Blazers vengono da una bolla giocata sempre sul filo del rasoio, praticamente ogni partita per loro poteva essere l'ultima, e quindi sono emotivamente affilati come dei rasoi, che sono estremamente carichi e pieni di energia da questo punto di vista. Quindi considerando questo, e considerando che c'è un Lillard in forma mostruosa che va via 60, 50, 40 punti a partita, io credo che soprattutto le prime gare saranno molto 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 difficili, e non mi sorprenderei se i Blazers ne vincessero almeno una delle prime due. Poi credo e spero che sul lungo periodo i Lakers possano e debbano levarsi un po' di ruggine di dosso e sul lungo periodo avere la meglio contro una squadra che comunque nonostante Lillard, nonostante McCollum, nonostante uno stoico Nurkic, i Lakers sono molto superiori rispetto a questo roster, quindi se riescono a ritornare minimo in carreggiata e a ritornare agli standard che avevano pre-bolla, anche lentamente, anche se deve essere arrivarci piano piano, quei Lakers dovrebbero riuscire a fare insomma a gestire abbastanza agevolmente questi Blazers, magari sul finire della serie e non all'inizio, quindi ci possiamo aspettare eventualmente anche una serie abbastanza lunga. Grazie e arrivederci.
Allora, secondo me sarà fondamentale in gara 1 settare veramente il tono emotivo della serie. Cioè, se LeBron entra in gara 1 concentrato e non ci fa perdere, cioè non ci fa perdere, nel senso fa di tutto per non farci perdere, saremo entrati nel mood giusto della serie. Se gara 1 la lasciamo a loro, sappiamo già che loro sono più pronti emotivamente, fisicamente e anche a livello di ritmo gara, quindi sarà un po' più complesso. Dipenderà molto da LeBron e da come entrerà in campo lui e Davis, fondamentalmente. Cioè, una serie non in dubbio, non in bilico, almeno così sembra, ma gara 1 è molto a rischio. Molto a rischio, e vedremo come andrà.
Io vi faccio una domanda, però, perché si sente dire tantissimo questa cosa: loro hanno giocato tutte le partite tirate, noi abbiamo cazzeggiato, questo discorso che è giustissimo, però cioè, parliamo di professionisti che, insomma, sanno, almeno non tutti, ma quasi tutti, sanno cosa sono i playoff NBA, tutti sanno cos'è la competizione. Non vedo come si possa entrare in campo con una marcia in meno rispetto ai Blazers. Sì, è vero, loro le hanno giocate tutte tirate, ma ti stai giocando i playoff NBA. Cioè, lo switch, secondo me, è pressoché automatico.
Non scontato, però. Secondo me non è scontato il fatto di cambiare subito mentalità, ma soprattutto è che tu con la testa magari cambi mentalità, però il tuo fisico ancora non risponde. Vedremo domani sera la preparazione dei Lakers, se avrà avuto effetto oppure se hanno puntato a una cosa ancora più a lungo termine e quindi entreremo ancora in ritmo più lentamente. Però magari la testa dice di fare una cosa a una certa velocità e il corpo non risponde. Vedremo quello, se i Lakers diciamo sono pronti oppure no. Secondo me passerà molto da questo.
Diciamo che è una cosa che solitamente capita quando si finisce magari una serie di playoff molto prima di un'altra squadra, si passa 4-0, la squadra che poi si incontra invece passa a gara 7, si sta una settimana fermi e di solito in gara 1 parte sempre a cannone chi ha giocato gara 7, perché evidentemente si ha un'altra fluidità. Poi è logico che i Lakers non si saranno dimenticati come si gioca e, come ha detto Checco, ci si aspetta che giocatori come Green, soprattutto come LeBron, che hanno una determinata esperienza playoff, non abbiano alcun problema. Cioè, magari può essere questione di minuti, a partire dal secondo quarto o comunque dal secondo tempo la marcia devi essere in grado di innestarla, ecco.
No, io non ho... Non temo il fatto che i Lakers possano essere un po' spenti, diciamo, e non entrare subito carichi nella serie, anche perché il loro leader, che è LeBron, penso che avrà fatto il suo lavoro da questo punto di vista. È stato un vero leader in tutta la stagione e anche adesso credo che riuscirà a dare il giusto imprinting, anche perché lo diceva Luca, se non sbaglio, in questi giorni in chat, LeBron non ha mai perso un primo turno di playoff, è 13-0, e quindi credo che vorrà partire con il piede giusto, bello carico e motivato anche in questo turno di playoff.
Sì, effettivamente tocchiamoci le palle, anche perché oltretutto i bianconeri ultimamente si portano dietro un pochino di sfiga.
Mamma mia, diciamo siete che... sempre sbilanciatevi.
No, io non, sinceramente non ho nessun dubbio, ma lo diremo poi più avanti quando faremo i pronostici. Ci mancherebbe, se abbiamo problemi a battere questi Blazers, per quanto siano sempre una bellissima storia, io personalmente li ritengo una mia squadra di simpatia da quando è stato draftato, già dall'epoca di Brandon Roy e Greg Oden, sfigatissimi, mi stavano simpatici. Poi da quando è stato draftato Lillard li ho sempre seguiti con affetto, però abbiamo ambizioni totalmente diverse ovviamente. E per quanto riguarda anche l'approccio alla partita, io credo che LeBron sia consapevole, Vogel sia consapevole che loro arrivano sull'onda emotiva di un passaggio del turno, per carità, contro Memphis. Comunque sicuramente loro hanno fatto una cavalcata in queste partite e sanno che dovranno partire pronti via come degli schiacciasassi per ristabilire subito le gerarchie in campo.
Una cosa sull'audio di Fletch, volevo dire questo, che sarà un fattore secondo me, è che i Blazers hanno giocato davvero tanti minuti, guardando un po' il minutaggio, c'è Lillard che nella bolla ha giocato praticamente 42 minuti a partita, che è un'eternità praticamente, sono già minutaggi dei playoff. Anche CJ McCollum, che pur infortunato se non sbaglio ha una vertebra rotta, ha giocato 41 minuti di media. Carmelo Anthony, che alla sua età ha giocato 35, di fatto stanno ruotando a 7, e quindi giocare contro invece dei Lakers più riposati potrebbe essere un discreto handicap per loro.
Hanno usato rotazioni da playoff anche abbastanza tirate in regular season, a fine regular season praticamente.
Perfetto, direi che possiamo passare al contributo di Luca. Prego.
Ciao a tutti da Luca. Andrò brevemente ad analizzare alcuni aspetti su che cosa ci attendiamo da questa serie di playoff contro i Blazers. Molto banalmente, un primo aspetto che mi viene in mente è la vittoria. I Lakers mancano i playoff dal 2013. Per ritrovare l'ultima serie vinta, però, dobbiamo risalire all'ultima postseason giocata da Kobe Bryant, ovvero quella del 2012, anno in cui è arrivata l'ultima serie vinta contro i Nuggets per 4-3 e l'ultima partita vinta nell'eliminazione subita contro i Thunder. Per la squadra che abbiamo ammirato fino a marzo, per la presenza di LeBron e Davis e la stagione che hanno giocato, sarebbe un fallimento troppo grande uscire contro questi Portland Trail Blazers, pur con tutto il rispetto e ammirazione che si può avere per Damian Lillard e la squadra di Stotts. Un secondo aspetto che ci aspettiamo di vedere in questo primo turno è un aumento dell'intensità e di vedere finalmente la squadra entrare nel clima dei playoff. Dopo la vittoria nella gara inaugurale contro i Clippers nella bolla, la corsa al primo posto ad ovest è stata di fatto chiusa e le altre 7 partite sono state davvero poco significative per i Lakers, e abbiamo visto Vogel più che altro pensare a dare minuti tutti ed evitare infortuni. Difficilmente vedremo un interruttore accendersi di colpo e probabilmente vedremo degli alti e dei bassi, soprattutto nelle prime partite, ma ci si augura che per la fine della serie di primo turno la squadra trovi aggressività, attenzione ai dettagli, voglia di sacrificarsi per i compagni, in modo da poter essere in grado di battere Portland, ma anche pronti per gli avversari che verranno nei successivi turni di playoff. Ci aspettiamo un po' di rivedere i Lakers sulla strada che avevano lasciato a marzo, prima dell'interruzione del lockdown.
Ecco, approfitto di questo contributo di Luca, che a mio parere ha detto una cosa giustissima. Io ho letto molto allarmismo riguardo le 8 partite dei Lakers nella bolla, no? Ho letto abbiamo un attacco ridicolo, abbiamo giocato male, ragazzi, abbiamo giocato non con la panchina, siamo andati proprio a scavare il fondo. Abbiamo visto in campo quintetti veramente al limite dell'assurdo. Quindi, come ha detto giustamente Luca, l'unico pensiero di Vogel è stato quello di dare pochi minuti a tutti e di non far infortunare nessuno. Quindi calmi con gli allarmismi, perché queste 8 partite, anzi 7, ma teniamo buona la prima, davvero non possiamo considerarle.
Ma poi guarda, io penso che, sempre a proposito dell'accensione dell'interruttore, giocare un primo turno così contro una squadra in forma, una squadra forte che ha un potenziale sicuramente più alto rispetto a quello dell'ottavo seed, non ci può fare che bene, perché dobbiamo entrare nella mentalità playoff e quindi subito prendere degli aggiustamenti, cercare la strategia difensiva giusta per affrontare quello che è al momento forse un top 5 offensivo della Lega come Lillard, sarà molto importante. Quindi al di là di tutto, al di là del fatto che magari tutti quanti preferivamo sulla carta avere un avversario più comodo, giocare contro Portland sarà importante per entrare subito in clima playoff e poi insomma si spera di poter andare avanti.
Verissimo, cioè se fossimo stati ad esempio a est, avessimo incontrato i Nets o i Magic di turno, probabilmente ecco lì ci sarebbe veramente stato il rischio del relax. È molto più facile rilassarsi in quella situazione quando hai Portland davanti e hai Lillard di fronte, è in automatico, capisci automaticamente che non puoi rilassarti.
Sì, hai Portland davanti, ma hai Portland che ha una rotazione a notizia dell'ultima ora, Collins sarà fuori domani, cioè stanotte per chi ascolta il podcast in giornata, e la rotazione di Portland sarà Lillard, McCallum, Nurkic, Anthony, Gary Trent, e siamo a 5. Poi gli altri che possono entrare sono Whiteside, Gabriel e Esonia. Quindi, e poi vabbè, ci sarebbe anche Anferne Simmons e Nasser Littell, che non hanno mai visto campo in queste 9 partite praticamente. Quindi andiamo contro una squadra che ha la rotazione a 5/6 se comprendiamo Whiteside, quindi non è che avranno tutta questa scelta anche diciamo di quintetti da sperimentare.
Ah vabbè, l'aspetto però più interessante della serie lo hai citato tra virgolette tu, non è LeBron contro Lillard, non è i Lakers playoff dopo tutto questo tempo, non è Portland che è on fire, ma è LeBron contro Esonia ovviamente, perché dopo
ricordiamoci
la presa per il culo dell'anno scorso nella partita contro i Knicks, quando Esonia stoppò LeBron nel tentativo di vincere la partita da parte di James, è nata una piccola rivalità, se così vogliamo dire, e sono convinto che in ogni singolo possesso in cui LeBron si troverà marcato da Esonia, proverà a distruggerlo in tutti i modi possibili ed immaginabili.
Perché tu pensi che Esonia giochi? È colpa tua.
A questo punto sì, a questo punto se non c'è Collins,
se Lillard e McCallum devono fare almeno 2 minuti in panchina, Esonia credo che giocherà, anche perché ha giocato play forse nella partita contro Memphis.
Troverà spazio Gabriel sicuramente, che ha anche fatto una discreta partita l'altro giorno. E poi onestamente ci sarà Whiteside e penso anche Esonia, perché sono davvero troppo
Whiteside
corti,
sempre per i minuti che lo separano dal sesto fallo.
Sì, sì.
Vorrei aprire una parentesi su Gabriel, ma ditemi voi, perché è un talento della G League che ha mostrato veramente tante cose, soprattutto quando era a Sacramento nella loro G League, e mi fa piacere vederlo ora in campo, che comunque può stare in NBA. Questo mi fa molto piacere, anche se sembra un Siakam in miniatura, ma il suo ruolo in NBA se lo potrà trovare nel corso degli anni. Chiusa parentesi, proseguiamo
con il vocale di Luca.
Ci attendiamo molte risposte proprio da tutto il roster. James e Davis sono i punti fermi dei Lakers e difficilmente saranno i Blazers l'avversario in grado di metterli in difficoltà, ma da questa serie ci si aspetta di capire quali sono gli elementi del roster in grado di stare in campo nei playoff e non essere esposti agli attacchi dei coach avversari e non risultare negli deboli. E per vari motivi tutti i giocatori a roster, a parte le due stelle, devono dare delle risposte a Vogel. In primis pensiamo a Danny Green, che era teoricamente il veterano affidabile del gruppo, ma ha giocato parecchio male nelle partite nella bolla d'Orlando e quindi ci si aspetta di rivederlo a livello ammirato ai playoff con le maglie di Spurs e Raptors. Quindi osservati speciali sono McGee e Howard. Bisogna capire se la strutturazione con il doppio lungo ai playoff può stare in campo o meno, perché nell'NBA del 2020 servono spaziatori in attacco e i lunghi in difesa devono essere in grado di uscire sul perimetro e loro devono dare risposte in questo senso. Inoltre ci sono giocatori come Kuzma, Caldwell Pope, Caruso, che per quanto abbiano fatto bene sono all'esordio assoluto nei playoff e per loro sarà molto importante questa post-season, perché definirà anche quelle che sono le loro future carriere NBA. Chiudiamo anche con i nuovi. Marcus Morris e Dion Waiters devono dimostrare di poter essere affidabili e continui per poter far parte delle rotazioni di Vogel. In questo contesto rientra anche J.R. Smith, anche se è apparso più indietro. Ho citato 9 giocatori, e per poter fare una corsa profonda nei playoff e avere speranze di andare fino in fondo, c'è bisogno che realmente almeno 5 di questi diano le risposte che Frank Vogel si attende per poter sperare di conquistare l'anello a fine ottobre.
Bene, Luca ha introdotto un argomento molto interessante che ha effettivamente infiammato la chat nell'ultima settimana, e come abbiamo già detto prima, chi si occuperà della marcatura delle due stelle di Portland? Secondo voi Danny Green chi dovrà tenere?
Secondo me Green andrà su McCollum. Penso che Green a 33 anni abbia perso un po' il passo per stare dietro alle guardie. Non a caso l'anno scorso nelle finals a un certo punto è stato Van Vliet a prendere Curry. In questa fase della sua carriera Green lo vedo meglio contro gli esterni, ha fatto ad esempio un lavoro discreto contro Leonard. Comunque io credo che non abbia più la velocità tale da poter marcare dei giocatori come Lillard, quindi sicuramente lo vedremo in alcuni possessi contro di lui, ma penso che per gran parte della partita, quando saremo in single coverage, lo prenderanno principalmente KCP e poi anche Caruso. Caruso però dovrà stare molto attento, perché in una delle 3 partite stagionali non è stato un fattore contro Portland, ha giocato solamente 8 minuti commettendo 3 falli. Lui ha questa tendenza ad avere una difesa un po' troppo aggressiva, e contro pure il meteo arbitrale che stanno avendo su Lillard in questa bolla ad Orlando, può cadere in diversi falli un po' stupidi che potrebbero condizionare la sua partita. Quindi io vedo per l'appunto KCP e Caruso su Lillard e Green su CJ McCollum, e in alcuni possessi potremmo vedere anche Kuzma su McCollum.
Sì, d'accordissimo con te. Green l'abbiamo visto bene in difesa sulla marcatura, cioè sull'intercetto del pallone, sulla difesa a uomo. Peggio ovviamente, come diceva Giuseppe, quando c'è da inseguire, da star dietro alla guardia, e quindi proprio per questo sono d'accordissimo con te, lo spenderei su McCollum, glielo francobollerei attaccato, e il suo può farlo alla grande, secondo me.
Una domanda sempre sulla difesa: secondo voi vedreste Tucker a fare lo Shannon Brown di turno del 2009, che comincia a fare la marcatura a tutto campo, la pressione su determinati giocatori tipo Lillard o McCollum o Trent, se è on fire?
Per me non vedo il campo, poi magari mi sbaglio, però
difficile. Sai, quell'uomo che ti dà energia, che lo butti dentro 3 minuti e ti mette 3 minuti di intensità, perché secondo me ci manca un po' questo tipo di giocatore quest'anno.
Il discorso è questo: ci sono anche determinati equilibri nello spogliatoio che non bisogna rompere. Ricordati che tornerà Rondo, e Rondo va fatto giocare, gli vanno dati i minuti, che piaccia o no è così, proprio per un discorso di equilibri di spogliatoio anche. Perché poi iniziano i mal di pancia e poi ti porti dietro, ti trascini determinate situazioni che non devi trascinarti dietro. Secondo me non vede il campo.
Parlando di Rondo, tornerà, cioè è già pronto per giocare, ha detto Vogel stasera, e non sa se giocherà domani, però è pronto per giocare.
Andiamo Volete? Bene, insomma.
Una notizia davvero terribile, credo che...
Ti ringraziamo, grazie Filippo con tutto il cuore, grazie per avermi rovinato la serata.
È una notizia incredibile, che speriamo sia una fake news di Filippo, perché effettivamente Rondo titolare per partire contro i Blazers scombussolerebbe tutti i pronostici che stavamo per fare. Questa è una notizia, questa è novità, questa è grossa novità.
Tu Giuseppe cosa ne pensi a proposito di Tucker?
No, assolutamente no.
Anche tu metterà piedi in campo, ma no.
Anche tu la vedi così?
Ma più che altro perché non ha alcuna esperienza. Cioè, di fatto ha giocato 3 partite di NBA che non avevano alcuna valenza.
Senza senso.
Disordinatissimo.
No, gettarlo contro Lillard e McCollum ai playoff sarebbe onestamente un suicidio. Poi tutto può essere, non mi sento mai di escludere nulla, però...
Sì, o magari stai vincendo di 20, lo butti in campo per risparmiare.
Ah sì, vabbè, garbage time sicuramente.
Sperando che ce ne sia, certo. Direi che siamo belli lunghini, quindi partiamo con l'ultimo vocale, quello di Andrea, sulla sfida LeBron versus Lillard.
La sfida nella sfida della serie sarà sicuramente il duello delle rispettive star, ovvero LeBron e Lillard, senza sminuire Davis e McCollum, e ho sicuramente un ritrovato Melo. I due arrivano, LeBron e Lillard, entrambi arrivano alla palla 2 di gara 1 in modo quasi diametralmente opposto. Se la stella gelo-viola è andata a sprazzi nei seeding games, invece Lillard ha letteralmente trascinato la sua squadra a giocare i playoff con prestazioni leggendarie. Quindi una parte importante della serie per LA sarà trovare un modo di limitare Lillard, perché fermarlo sembra davvero impresa impossibile. Lillard e in più generale i Trailblazer potrebbero pagare la fatica delle 9 partite disputate, quindi mi aspetto che Lillard, per approfittare proprio magari di questa stanchezza, venga attaccato spesso nella propria metà campo, dove storicamente non è la sua forza, e per via di tutte queste condizioni in cui nella metà campo offensiva deve letteralmente trascinare lui, creare lui più delle volte, bisogna sfruttarlo. Mi viene quasi da pensare un trattamento alla Curry della squadra dei Cleveland Cavaliers nelle finals, dove veniva messo sempre nei pick and roll. Mi aspetto un trattamento simile per sfruttare e generare dei vantaggi importanti per il nostro attacco. Invece un'altra cosa in cui mi aspetto che Vogel possa provare è il fatto di provare diversi matchup con Lillard. Mi aspetto Danny Green, Caruso. Invece, passando al capitolo della stella giallo-viola, ovvero LeBron James, semplicemente mi aspetto un cambio di mentalità e fisico, se possibile. Quindi mi aspetto semplicemente la mentalità che abbiamo visto nel primo tempo contro Indiana e nell'ultimo quarto contro i Clippers. Quella voglia di vincere la partita in qualsiasi modo, attacco o difesa, e comunque di restare dentro la partita al massimo.
Beh, direi che chiaramente i riflettori saranno puntati principalmente su LeBron e Davis. È ovvio che i comprimari, i gregari dei Lakers saranno fondamentali per l'eventuale vittoria dell'anello, però senza un LeBron, senza un Davis al 110%, i Lakers non hanno molte speranze. Devo dire che Davis quest'anno contro i Blazers ha fatto praticamente quello che ha voluto. In una partita è riuscito ad andare in lunetta per 15 volte, in un'altra, quella della sconfitta, ha segnato 37 punti con 16 rimbalzi e 6 assist e 5 stoppate. Questo vuol dire che davvero la front line dei Blazers non ha molte armi per poterlo contenere. Adesso è sicuramente Nurkic che quantomeno sotto il ferro può impensierirlo, ma se Davis riesce ad attaccarlo in situazione fronte a canestro, in uno contro uno, Nurkic non ha assolutamente la velocità di piedi per poterlo contenere. E nel roster dei Blazers non ci sono altri giocatori in grado di poterlo marcare. È lo stesso discorso, direi, che si può fare su LeBron. Dicevamo che l'assenza di Arisa sarà determinante per loro, perché era uno con esperienze e braccia lunghe in grado di poter impensierire quantomeno LeBron. Adesso c'è Trent, che è un buon difensore, ma è obiettivamente sottodimensionato, e quindi se LeBron sta bene fisicamente può viaggiare, penso, tranquillamente a 30 più 10 più 10 di media in tutta la serie.
Vai, sì. Quindi col pronostico?
Vado io col pronostico? Sì. Allora, il mio pronostico è 4-1, credo che Portland con Lillard in forma possa prenderci una partita, massimo 2 se proprio dovesse essere super on fire e noi un po' troppo arrugginiti, ma onestamente l'ho ripetuto più volte, non credo e spero che i Lakers non avranno problemi contro questo tipo di avversario.
Checco?
Io dico 4-2 e quello da quello mi aspetto veramente che faccia la differenza in questa serie è Anthony Davis, senza dubbio. Lui è ora davvero che cominci a far valere quello che ci ha fatto vedere che può fare. E questa è sicuramente, più che tutte le altre, la sua serie, per i motivi che abbiamo detto prima.
E ricordiamo che un paio di anni fa Davis ha fatto vedere i sorci verdi a Portland, con quel, esatto, quello sweep 4-0, come Davis ha dominato la serie difensivamente, oscurando la vallata sia a Lillard che a McCollum, sui cambi contro di lui.
Vai Filippo. Filippo è momentaneamente deceduto, vado io col pronostico.
Problemi di connessione, mi sentite?
Sì.
Sentite ora?
Vai.
No, ok. No, perché ho avuto dei problemi un attimo tecnici. E allora, pronostico per me è un 4-2, perché un po' ci prenderanno in contropiede nelle prime gare e almeno una sicura, secondo me, la perdiamo. E forse
la seconda.
Forse anche la seconda, diciamo, a quanto pare.
La vedo.
Vai Mammut, vai tu.
Addio, cancellate per sempre scanda. Filippo, sì. Parto anch'io col pronostico, no. Mi riaggancio a quello che ha detto Checco, come ho detto già in pre-podcast con Filippo, questa è la serie in cui aspetto Davis al varco. Non mi interessano le prestazioni del restart, che è stato appunto tutto un grande trofeo birra Moretti per noi, tranne la prima partita, però voglio finalmente vedere di che pasta è fatto. Adesso deve dimostrare di poter fare davvero le onde, cioè voglio un Davis da 40 e 20 domani in gara 1, giusto così per iniziare. Oltretutto non ci sarà neanche Collins, quindi un possibile marcatore in meno per lui. E per quanto riguarda il pronostico in generale, dobbiamo dare un segnale alla Lega, alle altre squadre, per cui massimo 4-1, 4-2 sarebbe troppo. Una gara ovviamente la si può lasciare strada, perché ci sarà la partita in cui Lillard farà 60 punti e McCollum 40, e quindi magari la portano a casa. Per il resto non hanno armi per metterci in difficoltà e quindi non dobbiamo sprecare energie.
Che perché giù. Ormai sono sempre di più le persone, anche gli analisti NBA, che pensano che i Lakers possono avere tanti problemi contro Portland, c'è addirittura chi pensa che possano essere eliminati.
Quindi credo che saremo... Barkley?
Parlo di Barkley, esatto, e di tanti altri. Non che Barkley sia il più affidabile, anzi, tutt'altro.
No, è il più pagliaccio, forse.
Esatto. E quindi penso che saremo anche abbastanza incazzati e vogliosi di dimostrare che il primo seed ad Ovest non è stato casuale, ecco.
Esattamente. Bene, direi che siamo arrivati alla fine. Giusti. Un saluto a tutti. Ciao Giuse.
Ciao ragazzi e forza Lakers.
Ciao Checco.
Ciao a tutti e buoni playoff a tutti quanti, perché finalmente i Lakers sono i playoff.
E vediamo se riusciamo a salutare Filippo.
Ciao a tutti.
Vi ricordiamo che nei prossimi giorni uscirà l'articolo con i pronostici sul nostro sito da parte di tutti i membri dello staff, e auguro anch'io a tutti buoni playoff e appuntamento al prossimo podcast. Ciao a tutti. Down into the left corner, starting to find some traction. Oh, Kobe Bryant slams up.
Mi sentite?
Perfetto. Possiamo cominciare la trasmissione.